presentiamo il libro di Salvatore Natoli, La salvezza senza fede. Conosciamo tutti Salvatore, perché per fortuna è uno dei nostri amici più fedeli. A me è capitato già altre volte di presentare negli anni scorsi il libro di Salvatore, e vi dico subito che questo libro che vediamo oggi insieme è un testo complesso, è un testo filosoficamente molto denso e anche molto potente, anche a livello di diciamo così stile di scrittura, lo stile di scrittura fortemente in alcuni capitoli soprattutto teoretico, quindi non è un libro semplice, per certi aspetti anche un po' di lettura meno immediata e accattivante di altri libri di Natoli che abbiamo visto insieme. Comunque prosegue Salvatore in questo testo una strategia di costruzione relativa all'idea che proprio costituisce il nucleo della sua proposta filosofica, che è stata presentata in diversi volumi, almeno a partire da I nuovi pagani, che è della metà degli anni 90, se non ricordo male, che a partire proprio da questo testo Natoli provvede a costruire in modo organico e determinato nei suoi contenuti complessivamente la proposta di un'etica del finito, di cui abbiamo già parlato anche altre volte. Un'etica del finito vuol dire un'etica che non si appoggia alla fede in Dio, non si appoggia alla speranza di una vita eterna, è un'etica della felicità di questa vita, e quindi un'etica che appare come una dimensione radicale di questa vita. Allora, in questo testo Natoli in particolare mette in relazione le forme fondamentali, ma proprio pensate come vedrete in senso fondamentale, dell'etica del finito, con le forme di etica religiosa che gli sembrano più interessanti, e in particolare con l'etica cristiana, o almeno con un certo aspetto, un certo modo d'essere, come vedremo poi, dell'etica cristiana, quindi mostrando sia le vicinanze, talvolta vicinanze notevoli, soprattutto nell'ultima parte del testo c'è un accostamento, ma soprattutto le distanze tra l'etica, direi soprattutto le distanze tra l'etica del finito e l'etica cristiana. Ma allora si capisce la rilevanza di questo testo, che per compiere questo rapporto ha bisogno di uno spessore filosofico, diciamo, commisurato alla grandezza dell'argomento, quindi particolarmente, come dice Deci. Il libro è diviso in tre parti precedute da un'introduzione sulla quale poi ritornerò perché è importante. L'introduzione è sintetica e forte, ecco, per certi aspetti decisiva, e come vedrete collegherò l'introduzione poi all'ultima parte, in qualche modo. La prima parte si intitola Ethos tragico ed è una riflessione sulla categoria del tragico che Natoli distingue dalla tragedia come genere letterario. Il tragico per Natoli è un po' lo spirito della grecità, o meglio, di quell'aspetto della grecità che il nostro autore ritiene più significativo. Chiaro, la grecità è tante cose, è qualcosa di complesso, ha dentro di sé spiriti diversi, diciamo così, ma lo spirito etostragico è quello che per Natoli è fondamentale. In cosa consiste? Consiste nella consapevolezza destinale di una circolarità metamorfica e incessante tra vita e morte, che trapassa qualsiasi individualità e proprio in questo modo ne esibisce il valore fondamentale nel suo essere radicale contingenza. Natoli scrive: i greci si sentono parte e momento della più grande e generale natura, crudele e insieme divina, si sentono momento di quell'eterno e irrefrenabile fluire, dove non c'è differenza tra bene e male, allo stesso modo in cui il dolore si volge nella gioia e la gioia nel dolore. La vita è lacerazione, essa è il movimento della contraddizione. Chi volesse emanciparsi dalla contraddizione uscirebbe dalla vita. La Torah mostra la differenza tra il cristianesimo, da questo punto di vista, come teoria o visione essenzialmente antitragica del mondo. Questo anche nel libro sul dolore emerge con particolare forza, no? Il cristianesimo è antitragico. Il tragico greco è stato ucciso, secondo Anatoli, dal cristianesimo, il quale, il cristianesimo, è piuttosto caratterizzato da una paradossia, consistente nell'abbandonarsi a Dio, cioè nello scommettere su Dio nonostante il male, nonostante il dolore. Per il cristiano, insomma, scrive Anatoli, la storia è guidata da un disegno e soprattutto alimentata da una promessa che va oltre ogni disperazione, la redenzione del mondo dal dolore e dalla morte. Direi in generale che in questo libro è soprattutto questo cristianesimo come tema della redenzione che viene affrontato criticamente, mentre alla fine emerge anche il tema dell'incarnazione che fa un po' da pandana a questo aspetto del cristianesimo, ma su questo vedremo dopo. Al contrario, l'uomo greco, per l'uomo greco fuori dal mondo non c'è destino né salvezza, egli è lontano da qualsiasi escatologia e da qualsiasi soteriologia a esse connesse. Proprio per questo, argomenta Anatoli, la sapienza tragica è insieme etico-politica, perché lo spazio della polis è quello, diciamo così, residuale, è l'unico spazio in cui costruire una misura stabile della giustizia in una serenità etica, in qualità di luogo che la decisione politica può almeno provvisoriamente garantire. Luogo di equilibrio dei conflitti, luogo di custodia del bene comune della vita dei cittadini. Quindi, io non mi soffermerò adesso su questo aspetto politico, anche perché l'abbiamo trattato un'altra volta, no? E Anatoli qui riprende delle cose che abbiamo già visto insieme da questo punto di vista, però è molto importante comprendere come la dimensione della politica sia fondata da questo senso tragico dell'esistenza. La dimensione della politica è la sua preziosità di decisione, diciamo che costituzione di comunità. La seconda parte del libro si intitola Dalla fine dei tempi al tempo senza fine. E interroga l'esperienza del tempo e quindi del divenire nelle sue figure fondamentali, che sono innanzitutto figure della storicità. Ora, questa parte del libro è una parte estremamente interessante. Non sono molti filosofi che riescono a, diciamo così, porsi domande fondamentali. Il tempo resta una delle domande fondamentali della filosofia, che tra l'altro ci mostra come la filosofia sia uno strano genere letterario, diciamo così, un genere letterario che pone delle questioni e delle interrogazioni che sono sempre attuali, sia come nella dimensione problematica, sia nella modellizzazione delle risposte. Cioè, se io mi interrogo sul tempo, se mi interrogo filosoficamente sul tempo, su quale sia il senso del tempo per la vita umana, trovo delle risposte in Platone, in Agostino, non so, in Spinoza, in Hegel, che potrebbero essere scritte oggi. Questa è la strana forma della filosofia, stranissima. Per le altre discipline conoscitive umane ciò per lo più non avviene. E allora Anatoli prende sul serio questo problema del tempo interrogando i classici. Per esempio, in questa parte sul tempo c'è un strettissimo, formidabile per certi aspetti, confronto con Aristotele. Un confronto con Aristotele che altri importanti autori contemporanei hanno fatto. Penso per esempio a Heidegger, penso a Derrida, a numerosi altri. Quindi è una parte particolarmente significativa che devo dire di lettura abbastanza ardua, piuttosto complessa. Io qui non prendo in esame tanto la struttura teoretica del capitolo, quanto alcune figure della, diciamo così, storicità che emergono dalla interpretazione filosofica. Il tempo storico, spiega Anatoli, consiste propriamente in una esperienza qualitativa del tempo a partire dall'effettualità del divenire. e la figura, D'Antoni si sofferma sul concetto di figura, è ciò che esprime il significato del tempo, in certo modo sintetizzandolo con lo spazio con cui il tempo fa luogo, cioè diventa luogo dell'abitare umano. Perciò figura è per D'Antoni la dimensione simbolica del tempo, che ne raccoglie le determinazioni in un'unità di senso, unità ideale o significato fondamentale, e tutte le figure di tempo portano con loro una certa idea di salvezza. Ecco, sottolineerei, scusatemi la deformazione professionale, la questione dell'unità ideale, che è una sorta di interpretazione dell'idea, della funzione dell'idea, che spesso viene interpretata così male in Platone, che non è una robetta che sta lì, no? Ma è appunto la sintesi forte, articolata e potente dei significati che noi diamo alle cose che accadono, in questo caso il tempo. Le figure del tempo che D'Antoni rileva sono soprattutto tre. Il telos, che indica un tempo ciclico che è al tempo stesso compimento, fine e meta. Questo punto è molto interessante, perché per telos, che normalmente traduciamo con fine, no? Finalità, noi siamo abituati a intendere qualche cosa che sta su una linea, per dir così, no? e che prosegue verso un compimento. Invece D'Antoni lo interpreta nella forma della ciclicità, ma una forma paradossale di ciclicità che, pur essendo un ritorno, ciononostante ha dentro di sé l'idea di compimento. La figura è solo apparentemente contraddittoria. Dice che il tempo non può procedere all'infinito verso un fine, come se si disponesse lungo una retta potenzialmente infinita, ma acquista senso dal suo essere perfetto e quindi conchiuso e quindi ciclico. Ecco, la perfezione nella mentalità greca, anche nella mentalità greca presocratica, è sempre legata alla chiusura. Il dispari pitagoricamente il numero perfetto, proprio perché non permette l'uscita ma la chiude, no, graficamente. Allora, ciclico eppure infinito e quindi eternamente ritornante su sé medesimo. Perciò, scrive D'Antoni, la filosofia del telos esige unicamente che si attenda ciò che può tornare, e ciò che torna è la continuità della physis. Anche qui il termine physis è la natura, ma nel senso di natura generante di senso, di natura generante di vita come donazione di significato. La temporalità classica allarga il passato, contrae il futuro, valorizza soprattutto il presente. Per questo la filosofia classica è eminentemente contemplazione, come bene ci ha spiegato, cioè teoria potremmo anche dire, come bene ci ha spiegato Platone. Se infatti ciò che avverrà è, in un certo senso, già avvenuto, solo conoscendo il già avvenuto si avrà la misura di quanto accadrà. Sapienza è conoscenza di questa catena. L'altra figura rilevante del tempo è lo scopos, che, a differenza del telos, coniuga il tempo al futuro ed è caratterizzato dalla decisione, dalla intenzione soggettiva. Anche intenzione vuol dire proprio tensione verso, letteralmente, entasis, interno. Si tratta del tempo propriamente umano, il tempo dell'uomo che si dà una meta valutando le possibilità di raggiungerla. Il futuro dello scopos è quindi relativo e non assoluto, vincolato alle condizioni del presente che consentono la scelta. La temporalità propria dello scopos è allora il kairos, il tempo opportuno. Implica la necessità di selezionare un fine per la propria vita e, in base a questa, alle possibilità di realizzarlo, di eleggerlo appunto a scopo. La scienza che procede a questo legame, che è articolazione tra passato e futuro, tra visione del futuro nel suo radicamento presente, è la saggezza. Questa è la seconda forma della temporalità. ce l'hanno riassunto male, insomma, la questione, che è molto più articolata ovviamente di quanto una sintesi possa dare. La terza figura del tempo esaminata da Natoli è l'escatone. L'escatone è il tempo divino, o meglio, l'intreccio tra tempo del mondo, tempo dell'uomo e tempo divino, dove quelli sono visti alla luce di questo. È l'apertura di una temporalità in cui l'uomo vive il presente dal punto di vista della fine, di un futuro assoluto che da lui non dipende, un futuro che ha la forma di un progetto trascendente la volontà umana. E questo è il tempo, diciamo così per ora, poi Natoli magari su questo dirà meglio, ebraico-cristiano. Natoli cita a proposito Kierkegaard per sostenere che questo tempo escatologico annulla il tempo profano poiché lo riduce ad apparenza. L'escato infrange l'autonomia del Kairos. Si tratta insomma dell'onnipotenza di Dio, scrive Natoli. Dio vuole il mondo e lo pensa ab origine secondo il suo disegno. Nulla di ciò che esce dal disegno divino. Di ciò che è esce dal disegno divino. A partire dall'unità di Dio e dall'assolutezza della sua volontà, Telos e Scopos vengono a coincidere nella figura dell'escato. In questa configurazione del tutto nuova e originale, che sarebbe propria del pensiero ebraico-cristiano rispetto al pensiero greco, il Telos perde il suo carattere di svolgimento ciclico e uniforme della natura e lo Scopos perde il suo carattere di proponimento, ossia di mezzi opportuni per mezzi altrettanto relativi. Ma nel corso della storia ebraico-cristiana accade il processo che tutti noi conosciamo almeno a grandi linee, cosiddetto di secolarizzazione. Accade la modernità. Ma nella modernità e con il processo di secolarizzazione, ecco farsi luce un'ulteriore forma di temporalità, l'utopia, che, scrive Natoli, risulta, e pensate alle grandi utopie proprio alla nascita della modernità, alle utopie che vanno, grandi utopie cinquecentesche, no? Che vanno dalla fine del 400 all'inizio del 600, culminano per certi aspetti anche con la nuova Atlantide di Bacone, che è proprio l'utopia scientista e tecnologica per eccellenza, per dir così. Ma l'utopia di Campanella, no? di Mohr, eccetera. L'utopia che risulta, scrive Natoli, dallo slittamento della nozione di Scopos su quella di Telos, nasce nel momento in cui l'uomo, o più propriamente l'umanità espressa dall'Europa moderna, si pone come obiettivo la trasformazione del mondo secondo un'idea generale di razionalità. L'utopia coincide essenzialmente con lo spirito borghese ed è possibile all'interno di una laicizzazione del mondo e di un tempo misurabile solo attraverso la progettualità umana. Questa utopia, capace di progettare mondi nei quali le scienze, le tecniche, i saperi umani potranno alleviare il dolore di vivere, diventa mentalità progressiva, aperta al mito anche rischioso del progresso, della liberazione dall'imperfezione e dal difetto. Ma queste cose non sono tutte da considerare negative, di per sé, ovviamente. Ma se la secolarizzazione utopica viene applicata all'escato, allora produce la temporalità della rivoluzione, della speranza di una salvezza immanente umana che può assumere volti diversi, anche quello demonico di una promessa di rigenerazione che pretenda di essere compiuta attraverso una proiezione dell'umano nell'onnipotenza propria solo del divino. Questa è la laicizzazione del tema fondamentale che Natoli tratta tra le righe di tutto il testo, cioè dell'onnipotenza del divino, che diventa qualche cosa di cui l'uomo si vuole appropriare. Sarete come lei, sarete come Dio, precisamente. Ecco, e quindi è il demonico. Un aspetto più precisamente demoniaco, perché il demonico ci rinvia a un'altra tradizione. La terza parte del libro breve, quasi una ripresa e approfondimento dei temi posti nell'introduzione, dopo le parti centrali più analitiche, si intitola significativamente, rispetto al titolo generale dell'opera, l'esperienza del divino. A me pare che in effetti l'introduzione e questa terza e ultima parte dicano l'essenziale, sulla quale considerano riesco ad essere pienamente d'accordo, come anticipava già Salvatore. Presento allora insieme l'introduzione alla terza parte, anche se sulla terza parte poi vedrete, dico pochissimo e lasceremo, spero, al dibattito e a quello che ci dirà Salvatore. L'introduzione si intitola programmaticamente Permetica del finito. Programmaticamente proprio, cioè si capisce il programma. Si tratta di un'etica che non ha a che fare direttamente con gli obblighi e con le norme, ma con i costumi e le abitudini, quindi in generale con quell'abitare la terra che è proprio dell'uomo. Perciò, scrive Anatoli, l'etica, prima ancora di configurarsi nei termini del dovere, si configura in quelli del senso. Essa si determina come quell'orizzonte intrascendibile della comprensione che solo rende possibili intenzioni e azioni. In breve, esiste un mondo solo a partire dall'apertura di senso che lo costituisce, un in base a cui esso stesso si istituisce. Ora, è proprio in forza di questa apertura che le azioni possono essere definite buone o cattive, a seconda che convergano o divergano da essa. Se è così, il criterio dell'azione è definito dall'interpretazione. Si noti che questa è una presa di posizione radicale che sta alla base dell'etica del finito. Esiste un orizzonte intrascendibile della comprensione, o se vogliamo una precomprensione, che funziona come trascendentale, cioè come condizione di possibilità, all'interno del quale ciò che chiamiamo mondo, l'insieme di tutti i significati e delle forme di valore che via via si determineranno, può apparire. Qui faccio un primo inciso, tanto per eventualmente si volesse discuterne, perché questo è un punto, secondo me, molto rilevante. È chiaro, dal mio punto di vista, che altro è sostenere che sia il mondo, qui c'è scritto modo ma è un errore, il mondo stesso a istituirsi in base a un'apertura di senso. Altro è dire che esiste un mondo solo a partire da una inevitabilmente soggettiva apertura di senso, anche se questa soggettività è comunitaria, diciamo così. Allora chiederei a Anatoli quanto sia radicale il suo costruzionismo, perché tale misura di radicalità incide sulla libertà dell'interpretazione, o sui limiti, se vogliamo, dell'interpretazione, e quindi sui criteri e sui giudizi di valore dell'agire umano. Ovviamente per un credente, per esempio per un cristiano, l'apertura di mondo è soggettiva e radicalmente individuale, al punto stesso che è la nostra coscienza in ultima analisi a decidere, ma non soggettivistica, in quanto il soggetto riconosce per fede un senso che lo trascende. Allora, questa è una domanda, no? Quale misura di radicalità ha questo costruzionismo? Per Anatoli, etica del finito significa dunque comprendersi a partire dalla propria finitudine. Il neopaganesimo, così considerato, è costitutivamente non cristiano. Queste sono parole di Anatoli. Senza perciò dover essere necessariamente anticristiano. Ma perché l'etica del finito sarebbe costitutivamente non cristiana? Attenzione, prego, su questo punto, perché poi si vedrà, chi legge il libro, chi l'ha già letto, chi lo leggerà, vedrà che Anatoli accentua il fatto che l'etica del finito non è anticristiana. Ci sono certamente dei punti di contatto. A me interessa però l'altro versante, perché è costitutivamente non cristiana. Anatoli distingue due tipi di etica del finito. In realtà anche il cristianesimo è un'etica del finito, e direi ovviamente. Il cristianesimo, a pari del paganesimo, tematizza la finitudine dell'uomo, scrive Anatoli, ma la definisce la fonda in modo radicalmente diverso da esso. Il cristianesimo postula dunque un'etica del finito, ma a differenza del paganesimo, l'uomo e in generale gli enti non sono caratterizzati da una finitudine naturale, bensì da una finitudine creaturale. Nel cristianesimo l'uomo è finito non tanto perché è mortale, ma perché è creato. Questo è certamente esatto. La finitudine umana per il cristiano è creaturale. Il punto è che la prolizza ha già alcune conseguenze sulle quali non concordo, che sono secondo me molto meritevoli di discussione. Mostro le conseguenze allora proprio per lasciare poi la parola a Natoli e aprire un dibattito. Scrive Natoli: per il cristianesimo l'uomo e in generale il mondo esistono non tanto perché sono capaci di consistere da sé in sé, ma perché sono tenuti in essere da Dio. Senza Dio tutto sarebbe nulla, o più esattamente nulla sarebbe. La finitudine creaturale istituisce e fonda la creatura in altro da sé. Tanto è vero che se Dio abbandonasse quel che ha creato, ogni cosa diverrebbe preda del nulla. La creazione avviene appunto ex nihilo, dal nulla. Il non espresso di questa formula, la sua verità concreta, è che tutto ciò che esiste al di fuori di Dio è in sé e per sé nulla. Da questo assunto, che appartiene alla riflessione metafisica, a quella che si chiama ontoteologia, quella che Natoli, seguendo un'altra tradizione novecentesca, chiama ontoteologia, Natoli fa una potente conseguenza culturale. Se ciò è vero, e proprio nella postulazione di un essere preservato da sempre, è proprio nella postulazione di un essere preservato da sempre e per sempre dal nulla che il nichilismo trova la sua radice e il suo principio. Insomma, questo modo di intendere il cristianesimo è la radice del nichilismo, secondo Natoli. L'enfasi del nulla è conseguenza di un'indebita assolutizzazione del positivo, e come tale ne rappresenta il rovescio insieme alla nemesi. L'idea che vi sia un essere che respinge da sé, questo essere sarebbe Dio, che respinge da sé originariamente e definitivamente il nulla, rende inconcepibile la relatività delle cose. Ora, poiché le cose non sono comprese a partire dalla loro naturale relatività, poiché non sono lasciate riposare in essa, dilaga il nulla. Insomma, il cristianesimo, che è storicamente una religione che afferma contro il pensiero greco l'idea di creazione, e la novità speculativa del cristianesimo consiste in quest'idea, dico speculativa perché dal punto di vista religioso novità come i grandi dogmi trinitari dell'incarnazione sono ovviamente scandalo per l'idea greca, però dal punto di vista speculativo, filosofico, considerate che il cristianesimo pone l'idea di creazione fondamentalmente e la interna nel dibattito filosofico. Sarebbe l'origine del senso ultimo del nichilismo. Ciò ha ovviamente conseguenze notevoli in ambito etico, perché rende le cose loro stesse prive di valore, e quando, questo è il ragionamento di Compiratori, e quando col moderno processo di secolarizzazione viene progressivamente meno la certezza di Dio, nel progressivo dileguare di questa certezza il mondo prende sempre più i colori del nulla. Cresce il deserto, l'ultimo pezzo che scrive Natoli sul deserto è molto significativo, tra l'altro, nel libro, la denigrazione della terra si incrementa in uno con la disperazione della propria salvezza. Che le creature siano nulla spiega, secondo Natoli, il motivo per cui uno dei contrassegni fondamentali della vita cristiana sia l'unità. Unitas, da humus, che significa terra, polvere, ricordarsi sempre che si è fatti di terra, che si è fatti per la corruzione, che si è fatti di niente. A tutto ciò si contrappone l'etica greca del finito, alternativa al nichilismo cristiano, che è un'etica della finitudine, ma in essa il finito, nel momento stesso in cui è assunto come finito, è anche concepito come sufficiente a se stesso. La misura della finitudine è solo la morte. Tutto ciò che nasce è destinato a perire, ma il fatto che tutto perisca non vuol dire che non sia degno di vivere. Ogni cosa ha il suo tempo e perciò bisogna vivere a tempo. Non bisogna lasciarsi sfuggire la gioia che l'occasione offre. Questa etica, secondo Mattoli, rende possibile il sentimento della pietà, che, se non ho capito male, è il sentimento fondamentale dell'etica del figlio. Pietà per le cose che passano, pietà per la loro contingenza e cura del loro prezioso parere. Questi temi, in particolare l'analisi del cristianesimo come esperienza della trascendente potenza del divino e del suo evento, Mattoli li approfondisce nella terza parte, che meriterebbe un esame dettagliato, che ora non posso fare. Ma il senso resta questo: il cristianesimo è fondamentalmente nichilista e non permette di valorizzare le cose, gli esseri umani e tutta questa bella famiglia di erbe e di animali per il loro proprio valore, perché questo valore ontologicamente non esiste. Al contrario, nell'etica pagana del finito, che questo valore massimamente apprezza e custodisce, salvaguardandolo attraverso pratiche di vita buona e felice. Concludo appunto con una considerazione che però certamente non è, diciamo, una considerazione in contrario, perché di fatto c'è anche questo aspetto in Mattoli, a mio avviso in questo testo meno sottolineato che in altri che io ho letto. Non trovo persuasivo il nesso posto da Mattoli tra cristianesimo e nichilismo, almeno se questo nesso viene assolutizzato, come mi è sembrato di comprendere. A me pare che nell'idea di creazione si esprima un senso potente dell'alterità. Credo che la differenza sia nel modo in cui si concepisce l'altro. Ecco, l'altro. Dio crea l'altro da sé con solo se stesso. Questo è il senso, a mio avviso, della parola infinito, altrimenti incomprensibile come positività. L'alterità, la creatura, è consegnata al suo essere altro. E dunque è una libertà che Dio stesso non può togliere. Questo è un punto, secondo me, che va sottolineato. L'alterità della creatura rispetto al creatore, il rischio che il divino si assume nel costituire la creatura come altro da sé. Io sulla libertà di mio figlio, per esempio, che ieri, ma è una stupidaggine questa, sulla libertà di mio figlio che ieri mi aveva detto che sarebbe venuto a cena con me e poi non si è fatto vedere, non mi ha nemmeno telefonato, non posso far nulla. E questo per un padre è abbastanza disperante. Ecco, l'alterità della creatura consegnata al suo essere altro e dunque a una libertà che Dio stesso non può togliere, ma al tempo stesso la creatura è compresa in una relazione col creatore, una peculiare partecipazione che rende degna anche la creatura infima e trascurabile, ma proprio in se stessa e nella sua alterità, di infinito rispetto e di pietà per il suo sofferente divenire. Mattoli non approfondisce in questo libro sia la struttura trinitaria del Dio cristiano, non interpretando in questa luce la teoria dell'Imago Dei, di cui pure tratta, sia la questione dell'incarnazione, che compare nel terzo capitolo, però non con la potenza, diciamo così, di essere un'alternativa a non teologia nichilista del divino, a mio avviso. Entrambe giustificano sia un senso propriamente cristiano del tragico, come ha insegnato per esempio con Balthasar, sia che il cristianesimo si basa su un incontro con un Dio vivente che si dà nel finito e che accoglie le sue creature in una relazione paterna e filiale. E se il padre si rivela attraverso il figlio, allora la potenza del divino è quella esemplificata dal figlio e acquista un senso differente che entra a costituire il significato più proprio dell'umiltà. Questa onnipotenza del divino è l'onnipotenza di un divino che si dà in una mangiatoia e che si consegna. Io ho finito. Thank you.